cari amici, bentornati in diretta. Siamo qua per il consueto spazio di Airday.it, testata di Airday Italia. Oggi c'è Giuliano Giulianini.
Ciao Alessandro, buonasera.
E dall'altra parte invece abbiamo Andrea Campelli, direttore relazioni esterne e comunicazione di Corepla.
Buonasera, grazie dell'invito.
Io però devo salutare anche il tecnico Daniele Giorgi, che ho dimenticato prima di salutarlo, per lui insomma il supporto è fondamentale per fare questa puntata, questa trasmissione. Allora, diciamo una cosa, oggi 5 giugno è la giornata mondiale dell'ambiente. Ecco, il programma per l'ambiente dell'ONU ha dedicato la giornata al problema della plastica. Questo perché, come si legge appunto nell'annuncio ufficiale, l'inquinamento da plastica è arrivato non soltanto in ogni angolo del pianeta, ma anche i nostri corpi attraverso le microplastiche. E questo, dico io, è piuttosto inquietante, perché abbiamo le microplastiche addirittura nel nostro sangue. E Giuliano, allora, qual è la situazione?
La situazione, Alessandro, non è buona, perché noi abbiamo l'impressione, da quando facciamo campagne per il riciclo, per la differenziazione delle plastiche, eccetera, abbiamo, diciamo, nel nostro paese avanzato, sviluppato, abbiamo l'impressione che i problemi si stiano risolvendo, ma in realtà il mondo è più grande del nostro orizzonte. Quindi, per darti alcuni dati, nell'ambiente finiscono ogni anno 52 milioni di tonnellate di plastica. Per dare l'idea di quant'è, se fossero messe in fila farebbero 1500 volte il giro del mondo. Qual è il problema? È che 1.200.000.000 di persone, cioè il 15% della popolazione mondiale, non ha un servizio di raccolta della plastica, ma dei rifiuti in generale, come lo abbiamo noi nei paesi più sviluppati. Quindi chiaramente dove finiscono? Nell'ambiente. Nell'ambiente vuol dire che il 57% di questa plastica che non viene elaborata, diciamo, finisce bruciata all'aperto, senza nessun criterio di filtraggio, di cattura, eccetera. Mentre il restante, 43%, viene lasciato nell'ambiente, e quindi dove va a finire? Nei fiumi, dai fiumi al mare, microplastiche e tutto quello che possiamo immaginare. E purtroppo, secondo l'OCSE, l'agenzia, insomma, l'Organizzazione per lo Sviluppo, questa cosa peggiorerà da qui in poi, se non faremo qualcosa, ovviamente tutti quanti.
E allora senti Giuliano, però in Europa tutto sommato, tu in qualche modo l'hai detto, hai parlato, diciamo, dei cosiddetti paesi avanzati, la risposta è in qualche modo migliore?
Sì, ovviamente la risposta è un po' migliore, per esempio l'Europa rappresenta il 12% della produzione mondiale della plastica, che non è tantissimo, non è neanche poco, la Cina è un terzo, per dire, tutta l'Asia, compresa la Cina, è più della metà. È anche un settore economico, ovviamente, la produzione della plastica, non sto parlando di rifiuti, ma proprio della plastica in generale, gli oggetti, i prodotti. In Europa ci sono 1,5 milioni di lavoratori, 51.000 imprese, fatturati di oltre 300 miliardi. Però come viene prodotta questa plastica in Europa? Diciamo meno bene di quello che si potrebbe pensare, perché il 90% è ancora prodotta dai fossili, quindi da materia prima fossile.
Cioè, petrolio. La cosiddetta plastica, diciamo, vegetale ancora è abbastanza di nicchia.
La bioplastica è veramente, sì, di nicchia, meno dell'1% in Europa, mentre il 9% della plastica viene dal riciclo della plastica. Quindi in Europa, diciamo nella parte più, forse più attenta anche a queste cose, il 90% viene fatta da petroli e affini e il 9% da riciclo. Il resto, veramente uno 0, dalla bioplastica, che speriamo sia sviluppata di più in futuro, magari ce ne dirà qualcosa.
Vedremo un po'. Allora, interlocutore. Allora, esatto. Chiamiamo invece in causa Campelli. Campelli, quali dati di raccolta e riciclo voi avete messo, diciamo, sul piatto durante la vostra ultima assemblea nazionale, appunto, di Corepla? E poi, in sostanza, quali e quante aziende fanno parte della vostra filiera? In sostanza, chi siete e che cosa fate? Perché non sempre la gente sa che cos'è Corepla.
Certamente. Allora, Corepla è il consorzio per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica. Per spiegare meglio chi ci ascolta, una trentina di anni fa è stato creato un sistema in Italia, che è il sistema CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, che prevede una responsabilità estesa del produttore. Vale a dire che chi produce un imballaggio a monte deve pagare una cifra che è inversamente proporzionale alla alla riciclabilità del materiale. Questa piccola tassazione che c'è a valle serve proprio a garantire il riciclo effettivo del materiale. Quello che fa Corepla insieme ad altri consorzi di filiera è quello di raccogliere questi soldi da CONAI e poi distribuirli ai comuni e alle public utilities per garantire la raccolta differenziata e l'avvio al riciclo. Quindi Corepla è un consorzio senza fini di lucro, è una società privata ma con finalità pubblica, che serve proprio a garantire l'avvio al riciclo della maggior parte degli imballaggi in plastica. I soldi quindi vengono dati ai comuni perché chiaramente fare la differenziata è un'attività che è costosa, fare la raccolta a seconda dei sistemi che ci sono e portarle poi agli impianti di riciclo è qualcosa che costa. Quindi questo è quello che fa Corepla da quasi 30 anni con un sistema che ha dato molti molti frutti e ha reso l'Italia di fatto un'eccellenza a livello europeo. Quindi lo scenario veritiero, per quanto fosco, che veniva dipinto prima a livello globale, in realtà poi nell'Europa e in particolare in Italia vede un sistema e un metodo che funziona.
Certo, perché qui stiamo parlando della fase del riciclo. Ecco, ci dà qualche dato di riciclo? Io l'ho letto sul vostro comunicato di Assemblea Nazionale, sono incoraggianti. Vuole darne qualcuno?
Allora, il primo dato importante è che la raccolta differenziata in generale in Italia è aumentata del 4% e questo è molto incoraggiante perché vuol dire che le persone, i cittadini, hanno capito veramente qual è il valore aggiunto di fare la differenziata. Il dato poi che noi mettiamo è quello di 1,5 milioni di tonnellate di plastica che raccogliamo annualmente in giro per i 7.500 comuni, quindi la totalità dei comuni italiani che serviamo. Di questi imballaggi che raccogliamo, noi riusciamo a riciclare circa il 51%, quindi abbiamo già raggiunto e superato gli obiettivi che dovevano essere raggiunti a fine anno, l'abbiamo fatto lo scorso anno. La parte che non viene riciclata per motivi tecnici o per motivi specifici dei macchinari viene comunque riutilizzata con il cosiddetto recupero energetico, cioè tutto ciò che non può essere riciclato e non può diventare materia prima seconda e quindi nuova plastica viene usato ad esempio nei cementifici per produrre energia al posto del carbone o del petcoke. Quindi i dati sono incoraggianti, ovviamente c'è ancora tanta strada da fare sia a livello di raccolta che di riciclo che proprio di abitudini da parte degli italiani, ma certamente l'Italia è il paese che da questo punto di vista fa meglio. Chiaramente l'inquinamento per eccellenza è un tema globale, quindi certo, quello che veniva detto prima è un tema in cui anche se c'è un paese virtuoso è però circondato da paesi che invece non hanno né strutture né la cultura per fare la differenziata, l'inquinamento là, c'è per tutti.
Là è una battaglia. Senta, sì. Però io vorrei che lei ci desse qualche consiglio utile, proprio molto pratico. Allora, innanzitutto io faccio la mia raccolta differenziata della plastica a casa, la posso buttare assieme al sacchetto nel cassonetto? E poi un'altra cosa, mi mangio lo yogurt perché è un attacco glicemico in corso e il vasetto lo devo lavare o lo posso buttare così come? Ci dia qualche esempio concreto di perché se, ha visto che c'è anche la pubblicità, quella per il vetro, che ti dice non devi buttare il vetro nella campana assieme al sacchetto. Invece la cosa la possiamo fare per la plastica?
Allora, intanto facciamo un po' di autopubblicità perché c'è anche una pubblicità sulle bottiglie in plastica che vanno gettate negli appositi contenitori. Allora, la raccolta differenziata dipende da un comune. In Italia c'è una legge che prevede l'autonomia dei comuni nel conferimento, quindi in alcuni comuni la plastica va insieme ai metalli, in altri va da sola. Comunque, nel dubbio, certamente metterla nel sacchetto della differenziata della plastica. Non buttatela nell'indifferenziato, nel sacchetto generico, perché altrimenti quella non viene riciclata. Sui consigli pratici, oltre al vasetto, il vasetto non va lavato, non c'è bisogno di lavare gli imballaggi perché la prima operazione che viene fatta nei centri di selezione e poi di riciclo è proprio quella della igienizzazione, di un lavaggio, quindi non c'è bisogno, si spreca acqua e quindi per l'ambiente ovviamente non è sano.
E loro hanno già sprecato acqua.
Vabbè, ma da oggi in poi non la faccio più.
Facciamo meno docce così esatto. Ne salviamo un po'. L'altro consiglio semplice ma utile è quello di schiacciare le bottiglie dell'acqua in lungo, perché le macchine nei centri di riciclo devono poter leggere il codice a barre, l'etichetta che c'è sulle macchine. Quindi non schiacciarle dall'alto verso il basso, ma per lungo. Questi sono piccoli consigli. Il consiglio più importante è quello di andare magari sui siti del comune per seguire le istruzioni di ogni comune, di essere molto attenti nella differenziata, perché quel piccolo gesto davvero è proprio l'innesco di un circolo virtuoso fondamentale. E poi soprattutto, se posso permettermi, il consiglio più importante è quello proprio educativo culturale, di non confondere il materiale con l'uso che viene fatto. Anche la giornata di oggi, la giornata mondiale per l'ambiente, si parla di inquinamento da plastica, non di plastica. Cioè, il problema non è il materiale, ma il problema è quella manina irresponsabile e anche un po' criminale che getta la plastica nell'ambiente oppure che con un gesto distratto la lascia nell'indifferenziata.
Certamente, anch'io voglio sottolineare questo, tutto il preambolo che abbiamo fatto prima sulla produzione di plastica che aumenta eccetera, e sull'aumento dei rifiuti purtroppo in ambiente è a livello globale, quindi se a valle c'è una corretta raccolta si risolve il problema in pochi anni. Questo è il vantaggio del problema dell'inquinamento della plastica rispetto per esempio al riscaldamento globale. Il riscaldamento globale è una macchina che non si può fermare, mentre l'inquinamento da plastica è un rubinetto che si può chiudere.
Allora, assolutamente, e permette anche, scusi l'interruzione, permette anche di risparmiare emissioni di CO2, che poi è il tema fondamentale, perché attraverso il riciclo, per dare due dati, noi lo scorso anno come Corepla, solo riciclo degli imballaggi in plastica in Italia, abbiamo risparmiato 500.000 tonnellate di materia prima vergine, quindi usata, derivata dal petrolio, e abbiamo evitato l'emissione di 1 milione di tonnellate CO2 equivalente. Quindi il riciclo serve anche e soprattutto a questo.
Io vorrei continuare sul tema tutorial, perché è interessante per i nostri
No, perché quello serve poi concretamente.
Sì, sì. Siamo alla radio, quindi dobbiamo fare una comunicazione più possibile per tutti. Allora, quella dello schiacciamento per lungo non la sapevo neanche io, quindi da oggi in poi non schiaccerò mai più una bottiglia dall'alto in basso. Però, per esempio, altri grandi dubbi: il polistirolo e i tappi di plastica delle bottiglie. I tappi di plastica vanno separati dalle bottiglie ora che sono attaccati, e il polistirolo si può mettere nel cassonetto della plastica?
Allora, la risposta è no alla prima e sì alla seconda. No, c'è questa direttiva europea che prevede che il tappo sia solidale con la bottiglia, per un motivo molto semplice, non per fare un dispetto a chi beve dalla bottiglia, ma perché il tappo è molto piccolo e rischia di essere disperso nell'ambiente e di non passare, anzi di passare attraverso i vagli che vengono utilizzati negli impianti di riciclo, quindi rischierebbe di essere disperso. Quindi il tappo va lasciato attaccato alla bottiglia. Il polistirolo sì, un materiale leggerissimo con delle qualità ottime per proteggere sia gli alimenti che elettrodomestici o altri oggetti, ed è un materiale plastico, quindi va gettato insieme alla plastica.
Senta, una cosa però perché allora l'impressione è che il metodo porta a porta sia quello che funzioni di più. Peccato che nelle grandi città è un po' difficile da realizzare. Infatti qua a Roma, per esempio, è stato attuato nel primo municipio, negli altri municipi questo non è possibile. La raccolta con i cassetti stradali, voi quanto vedete che realmente ha successo questo metodo?
Allora, i metodi di conferimento e di raccolta sono vari. Porta a porta certamente sarebbe il più efficace, ma anche il più costoso, ovviamente. Dipende da come sono strutturate i comuni e le public utilities di ogni comune. Certamente quello dei cassonetti, anche se non è piacevole dal punto di vista estetico, è un metodo che permette a chi si occupa della raccolta stradale di farla spesso, quindi è sicuramente efficace. Il tema non è il tipo di raccolta, ma è la qualità qualità del materiale che si trova dentro, cioè dobbiamo essere bravi e responsabili noi a far sì che il materiale che si trova nei cassonetti, della plastica, dei metalli, del vetro, eccetera, della carta, eccetera, eccetera, sia veramente quello che va riciclato in quel cassonetto, perché altrimenti prende un flusso poi il prodotto e difficilmente lo farà tornare indietro. Quindi è importante, è un gesto di grande responsabilità quello di conferire correttamente con la qualità del rifiuto, anche se sembra un'espressione paradossale, ma il rifiuto deve avere una qualità alta, nel senso che deve essere omogeneo in quel materiale.
Una domanda, allora prima abbiamo parlato del fatto che le bioplastiche esistono, però non sono così, sono veramente una parte minimale della produzione, anche degli imballaggi, penso ai flaconi, alle scatole, eccetera. Perché questo secondo voi, anche se voi siete a valle della filiera, quindi magari però ne avete certamente un sentore, perché è così difficile sostituire le plastiche, magari quelle non riciclabili, con delle bioplastiche che sarebbero anche compostabili magari in certi casi?
Allora, plastiche in realtà non riciclabili sono veramente poche se non nulle, cioè tutti i materiali plastici possono essere riciclati, hanno semplicemente flussi, gestione e costi differenti, però potenzialmente tutto può essere riciclato, addirittura adesso con il riciclo chimico si potrà arrivare forse a scomporre il polimero nella composizione originaria. Poi sulla bioplastica bisogna essere chiari, qui mi rendo conto che l'argomento è un po' tecnico, sì, e magari non affascinante, però bisogna parlare di origine, cioè bioplastica nel senso che viene dal vegetale e non dal fossile. Molto spesso anche nella terminologia viene confuso con la plastica biodegradabile, che è quella dei sacchetti, quella compostabile.
Che però invece ha origini chimiche quella.
Che, esatto, però va conferita con l'umido, quella ci serve per raccogliere gli scarti alimentari e per diventare compost, e quella è oggetto addirittura di un consorzio a parte che si chiama BioRepac, che si occupa proprio di quella plastica compostabile, che è molto delicata e non va confusa con la plastica, con l'altra plastica. Gli impianti, questo è quello che si intende quando si parla di qualità del rifiuto, se io butto il sacchetto della verdura che è biodegradabile con la plastica normale, quel sacchetto non diventerà compost e umido. Quindi l'argomento è complicato e quindi il tema fondamentale è quello di non essere mai superficiali nel raccogliere informazioni, perché se vogliamo fare correttamente la differenziata e quindi contribuire fattivamente alla salvaguardia dell'ambiente, dobbiamo dare informazioni corrette e conoscere bene. È complicato, però sicuramente si andrà verso un incremento delle quantità che vengono riciclate, perché ormai ovviamente si citavano prima degli esempi di alcuni paesi che non hanno neanche le strutture per fare la differenziata, ma in paesi avanzati come l'Italia e come il continente europeo ci sono le strutture per fare il riciclo, e il riciclo è la strada più vantaggiosa dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
E allora, sicuramente argomenti importanti, insomma, Campelli, Andrea, direttore di relazioni esterne e comunicazione di Corepla, ci ha dato tra l'altro tutta una serie di utili consigli. Grazie Campelli, buon pomeriggio.
Grazie a voi, grazie, arrivederci.
Allora, Giuliano, se non sbaglio, tra poche ore ci sarà un appuntamento abbastanza importante, perché oggi è appunto la giornata mondiale dell'ambiente e di questo si può e si deve parlare.
Sì, allora, Erde Italia partecipa a un festival musicale al laghetto dell'Eur, Viale Africa, Euro Music Fest, con uno stand e soprattutto un talk proprio sulla plastica, tra plastica e natura, un patto da riscrivere. Tra l'altro sarà presente anche Corepla, ci sarà Roma Capitale, la Regione Lazio, l'ISPRA, l'Università della Sapienza, l'AICS Ambiente, insomma una serie di attori del mondo, delle filiere e anche dell'amministrazione dei rifiuti, del riciclo, eccetera, per parlare di questo battiamo la plastica, come è il tema di questa giornata mondiale dell'ambiente. Il talk ci sarà alle 19 al laghetto dell'Euro, ovviamente siete tutti invitati, è gratuito, e poi ci sarà anche la performance di Moby Dick, che è il nostro street artist testimonial di Erde Italia, che farà lì per lì un'opera dedicata a Papa Leone, e in particolare alla sua frase per la pace disarmata e disarmante. Io non so che cosa farà, ma sono molto curioso.
E allora, proprio perché uno è curioso, ci deve andare. E ripeti, quando, dove?
Allora, noi siamo lì oggi, domani e dopodomani, più o meno dalle 5 alle 19:30, però il festival va avanti anche la sera, è musicale.
Il talk ci sarà?
Il talk alle 19 oggi.
Alle 19 di oggi, al laghetto dell'Euro. Io vi lascio con un brano di Green Day, un brano del 2004, Boulevard of Broken Dreams.